Sì, dunque, altre notevoli questioni, no? Tante, non so cosa potrò dire, insomma. Lo Stato in Cina c'è sempre stato. La Cina non la conosco approfonditamente, ovviamente non basterebbe la vita per conoscerla. Quello che ho potuto vedere parlando con i colleghi cinesi più, come dire, più occidentalizzati nella loro cultura, la Cina è un paese fortemente centralistico, anche perché, non per paradosso, ha tante etnie, molte più di quello che possono sembrare, che possiamo immaginare, perché alcune delle quali addirittura disconosciute. Quando io ero bambino, gli atlanti portavano, non mi ricordo in quale colore, evidenziavano uno stato chiamato Manciuria. Ecco, la Manciuria non esiste più, perché i Man, che sono diversi dagli Han, che costituiscono la base, diciamo, dell'etnia cinese, avevano appoggiato i giapponesi. Non si può parlare di Manciuria in Cina, cioè è come se qui non si potesse parlare di Sicilia, per dire, cioè, no, Sicilia non esiste. Le dico, la Manciuria non c'è, non esiste. Del resto l'imperialismo cinese e l'impero cinese, insomma, c'è sempre stato, e il regime comunista ha operato come se ne fosse l'erede, diciamo così, no? Microstatalismi in Europa, l'Europa è un mondo, molta paura hanno in Cina di un processo disgregativo come quello dell'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica era uno Stato multinazionale con una etnia, una cultura dominante che era quella russofona, però tutto il resto ovviamente andava per conto suo, i cosacchi, i circassi, no, i kirghisi, eccetera, gli uzbeki e via dicendo. In Cina hanno forti minoranze, non fortissime come in Unione Sovietica, ma forti minoranze islamiche. E naturalmente l'Islam, per il suo modo di concepire la vita pubblica, è appunto non laico di concepire, fa paura. E questo spiega il fortissimo controllo del vertice che loro usano, fino al punto di aver dato vita ad un capitalismo governato da un partito comunista, che è una delle astuzie della storia, non so come dire, dei paradossi, un ossimoro funzionante, perché funziona, non c'è dubbio. Hanno le loro crisi economiche, crisi di pretese, perché la moltiplicazione delle pretese e dei diritti anche di tipo economico, sindacale, si è vista anche lì. La Cina che ho visto io nel 94, la prima volta che sono andato, era un paese ancora in grandissima crescita, ma in cui si dava poco peso, diciamo così, alle rivendicazioni sindacali. Nel 2009, quando ci sono tornato, 15 anni dopo, dava l'aria di essere un mondo già molto più sviluppato, in cui ovviamente molte, insomma, maggioranze di popolazione si sono fatte avanti a pretendere cose che non avevano mai avuto. Sta cadendo in Cina anche il principio del figlio unico, un solo figlio per ogni coppia, con cui loro hanno cercato per anni, come sappiamo, per decenni di combattere la sovrappopolazione. Adesso è ammesso di avere più figli, con quali conseguenze possiamo immaginare, ma comunque è uno Stato che per ora regge secondo un'ipotesi centralistica e che appunto va addirittura contro il riconoscimento delle minoranze. L'Europa è sempre stato un mondo pluralistico, è uno dei paesi più, dei problemi più gravi della comunità europea sono le lingue. Sappiamo bene, no, che il plurilinguismo, se c'è un cemento comune, diciamo, un cemento comune che permette di costituire una unità statale, coesa è la lingua. In Stati Uniti si sono costituiti attraverso sulla lingua inglese, e ancora oggi l'inglese è predominante. Tante volte penso che l'inno nazionale americano non credo che sia stato tradotto nelle lingue che ora sono sempre più vive, soprattutto lo spagnolo, no? Mentre l'inno nazionale come si dice, austro-ungarico, no? Gott beschütze unser Kaiser, unser Land, era stato tradotto in tutte le lingue nazionali. Si parlava della Servidiola, perché quella versione italiana diceva Servidio, l'austriaco regno e il suo Augusto imperatore. Insomma, l'Europa è sempre stato un coacervo di lingue, ognuna delle di etnie, ognuna delle quali ha sviluppato una sua cultura. Tra queste culture ci sono delle osmosi, ci sono dei rapporti a volte di convergenza, forte a volte di divergenza. La Spagna nella sua dimensione internazionale è stata sempre germano, cioè ha teso sempre verso la Germania, il Portogallo verso l'Inghilterra, l'Italia. Il diritto italiano è il frutto anche qui di un'interazione continua tra Italia, Francia e Germania. Io credo che ci sia un comune denominatore nell'Europa, malgrado queste diversificazioni, lo trovo nella concezione laica dello Stato, e quindi la separazione fra Stato e Chiese, eccetera. Però certamente la diversificazione in Europa è sempre lì che può uscire. Vedremo se che fine farà Brexit. Anche lì se ne potrebbe parlare a lungo. Hanno prevalso delle emozioni e anche delle falsità, perché la politica, cioè affidare alla decisione dei cittadini scelte così importanti, rischia quello che oggi si chiama il processo di post-verità, nel senso che all'ultimo istante vengono buttate sul mercato delle idee che non si ha tempo di falsificare. Il caso tipico è stato drammaticamente, perché il paese lo conosco bene, la Colombia, in cui la popolazione ha rigettato, ha respinto il progetto di pacificazione con le FARC, perché tra le varie cose che sono state dette all'ultimo istante è stato che i soldi necessari per pagare le pensioni dei militari che avevano combattuto contro i terroristi sarebbero andati invece appunto a finanziare coloro che abbandonavano il Frente Rivoluzionario. Questo era assolutamente falso, ma ha avuto una presa, perché ovviamente buona parte del paese fa riferimento alla casta militare, che indubbiamente è forte, così come c'è stata anche una casta paramilitare ancora più forte, è anche peggio, è molto peggio. Però certamente, così come in Inghilterra è stato l'inganno, che poi è stato riconosciuto come tale, no? Relativo alla dispersione in Europa dei fondi che sarebbero stati necessari per il welfare e per in particolare l'assistenza sanitaria inglese. Non so che dire. Io credo sempre, mi ostino a credere, perché c'è stato Spinelli, c'è stato anche De Gasperi, perché c'è stato l'Italia ha l'orgoglio di dire il manifesto di Ventotene, l'origine, diciamo, dell'europeismo. Mi ostino a vedere nell'Europa una garanzia, sarà anche la garanzia del meno peggio, ma una garanzia, e quindi aspiro ad una maggiore, diciamo, integrazione, che significa assolutamente far prevalere lo spirito politico sullo spirito burocratico, perché l'Europa è una grande gabbia di ferro, come diceva Weber, della schiavitù burocratica, cioè questo non c'è, ma nelle minime cose, cioè, avere a che fare con le fonti finanziarie che ti finanziano una ricerca in Europa è un incubo incredibile, cioè è una burocrazia che è cresciuta in una maniera esponenziale, e naturalmente il regime europeo, così come è stato concepito, l'ha fomentata. Insomma, pensate cosa vuol dire tradurre tutto da una lingua a tutte le altre 28 lingue. È vero che la Corte di Giustizia pronuncia in francese, ma poi le sentenze devono essere tradotte in tutte le lingue, in tutte le organizzazioni europee c'è sempre la traduzione simultanea, cose impossibili, perché tradurre dal gaelico al finlandese o dal maltese al bulgaro è praticamente impossibile. Insomma, è una cosa soffocante, ma pensate che il Parlamento, che ha sede a Bruxelles, perché ha sede a Bruxelles, però si deve riunire a Strasburgo perché i francesi, quindi una lieva che lavora al Parlamento europeo, non so se la conosci, Francesca Beltrame, lavora al gruppo verde del Parlamento europeo come consulente giuridico, e ogni mese c'è un treno che porta, un treno di fotocopie che si muove da Bruxelles a Strasburgo per mettere in condizioni i deputati del Parlamento europeo di riunirsi a Strasburgo anziché a Bruxelles. Insomma, sono delle cose veramente incredibili, e tutto perché c'è questo problema di, come dire, equilibrio fra i poteri nazionali. Ha ragione di dire che Macron probabilmente ristabilirà, visto che poi gli inglesi se ne vogliono andare, quell'asse franco-tedesco che ha dominato l'Europa dalla sua Costituzione, malgrado, come dire, le proteste silenziose e assolutamente inascoltate di Altiero Spinelli per molti anni, ha dominato l'Europa dall'inizio fino ad anni relativamente recenti. L'Italia non è che fosse stata esclusa dal Parlamento, dalle vicende europee, se ne è disinteressata, diciamolo pure, cioè questo me lo diceva per esempio Dahrendorf in quella famosa intervista, se ne è disinteressata, perché per molti anni l'ultimo del pensiero dei governanti italiani, tant'è vero che l'Italia era rappresentata in Europa da Altiero Spinelli, che non contava niente in politica interna, nulla. Ogni tanto veniva fuori uno è stato, come si chiamava, un democristiano, adesso non me lo ricordo più, che ogni tanto, un altro è stato Marcora, sempre democristiano, che aveva l'idea, lui era un esperto di politiche agricole, che ha cercato di far sentire la voce italiana, ma l'estremo in Italia si è visto con un altro democristiano, Malfatti era presidente della Commissione Europea all'inizio degli anni 70 e si è dimesso per venire a fare il ministro in Italia, che sarà stato un governo che poi è durato 7 mesi, cioè una cosa incredibile. Per molti anni i partiti politici italiani, tutti, io ho avuto esperienza del Partito Liberale per un certo periodo, ma anche nel caso del Partito Radicale, anche se si considerava transnazionale, tutti i partiti politici, il problema europeo era l'ultimo dei problemi trattati nei congressi, anzi appunto che si diceva, beh, ma tanto adesso l'Europa, si dice qualche parola nel documento, eccetera. Nel frattempo francesi e tedeschi dominavano la scena adottando tutte le delibere che dovevano essere adottate, tutte le decisioni, eccetera. Questo che dico, cittadinanze e migrazioni, e certo, adesso io mi limito al caso della Serracchiani, poverina, ha detto una cosa che le, come dice, voce dal sen fuggita. E certo, il fatto che uno venga a chiedere protezione qui e poi come prima cosa stupri una ragazza, beh, insomma, quello fa venire il nervoso, insomma, al di là dello stupro, insomma, una cosa che veramente insomma, è stata una cosa tua, insomma, questo, poi lei l'ha espressa male, poteva esprimerla in maniera diversa, ma viene intesa come vulnus, è la stessa cosa è successa con l'omicidio, vi ricordate, a Roma, di quella della moglie di un alto ufficiale della Marina, perpetrato, mi pare, da un extracomunitario, dimenticandosi del fatto che poi chi ha permesso di scoprire l'assassino è stato un altro extracomunitario, perché molto spesso la gran maggioranza sono persone assolutamente civili. Ecco, però indubbiamente non si può negare da nessuna assenza, sono lontano le mille miglia dalla Lega, però non si può negare che ci sia un'emergenza, insomma, questo non c'è dubbio, è un'emergenza umana prima di tutto, ma ancora l'altro giorno sono morte 200 persone nel Mediterraneo, insomma. Cosa fare? E qui l'Europa è assente, cioè qui veramente l'Italia meriterebbe il premio Nobel, perché ce la siamo veramente, ce la siamo a Bologna, direbbero sgrumata, noi, solamente noi, con i nostri mezzi. Frontex funziona finché funziona, non lo so quanto funzionerà, ma certamente è un'emergenza, emergenza che dimostra che l'Europa è un polo di attrazione, malgrado, perché se no andrebbero qui, andrebbero in Cina, andrebbero in India, che è un altro paese in grande sviluppo, però è un'emergenza, non si può negare, è un'emergenza umanitaria prima di tutto, insomma. Oh, sulla curva dei salari, l'entità, sì certo, è vero, è successo negli anni 70, è successo però con la delocalizzazione già allora, e il venir meno progressivo di quello che è stato chiamato in America la fine dell'età dell'oro. Vi segnalo un libro, che è un libro di Robert Reich, che purtroppo si chiama Reich, ma insomma Reich poi vuol dire, non c'è stato solo il terzo Reich, c'è stato anche il quarto, che è quello attuale. E il libro di Robert Reich è stato il ministro delle finanze, del lavoro, dell'amministrazione Clinton. E ha scritto vari libri, adesso ha scritto anche su come potrà sopravvivere il capitalismo, ma il libro che ho letto e recensito io per il giornale Il Diritto del Lavoro è intitolato Supercapitalismo, è uscito nel 2008 in Italia, e lui diceva che lì, negli anni 70, il cittadino ha cominciato a trasformarsi in consumatore, è venuta meno l'età dell'oro, la politica di equilibrio fra sindacati e imprese. Tutto questo si è frantumato, c'è stata la delocalizzazione delle imprese verso i paesi a mano d'opera a buon mercato, e lì ha cominciato effettivamente una degenerazione democratica, perché il cittadino consumatore non è un cittadino decisore nei processi democratici. Ed è cominciato, negli ultimi anni, adesso rispondo anche a quello che è stato detto poco fa sull'università, anche quel processo di mercantilizzazione delle università, che non sono più, me lo dice anche mia figlia dall'Inghilterra, centri di sapere, ma centri di spesa e di che devono cercarsi i loro finanziamenti, a prezzo anche di promuovere chi, mi dice mia figlia, non è in grado di risolvere, facendo economia, un'equazione di secondo grado. Lei è lì da più di 20 anni, dice, guarda, lo scadimento è una cosa da vergognarsi, insomma. Che cosa devo correggere io? Non vi immaginate, altro che talvolta anche nelle tesi di dottorato, perché viene lo studente arabo che si porta con sé una bella ricchezza personale, fortissimamente appoggiato dal consolato o dall'ambasciata del suo paese, e lei ha fatto, per esempio, un caso, ha fatto il diavolo a quattro perché fosse bocciato, perché è oltre un certo limite di sopportabile, non si può andare, insomma, uno studente di economia, di dottorato in economia, per favore, la matematica elementare, questo, non la può ignorare, insomma, questo perché quello studente è sostanzialmente un consumatore, che porta ovviamente una bella somma, moltissimi dalla Cina, moltissimi dall'India, moltissimi dalla Russia, e sono i figli di famiglie, come mi spiegava un collega cinese, sono i figli di famiglie ricche che non riescono a entrare nelle nostre università, che sono selettivissime. Questo è un processo fondamentale. Certamente nell'ambito dei salari, certo che si è sentito. Io credo che occorra un riequilibrio politico dell'Unione Europea e ad una deburocratizzazione. Ecco. Questo è, però altro io non saprei cosa dire, se non andare nei particolari mi sembra difficile, soprattutto a quest'ora. Scusate. Vi ringrazio davvero, sono stato molto felice.